allo spazio redazionale del lunedì sera Mezzedes. Siamo in collegamento con un compagno che ci parlerà un pochino del Pride di Istanbul, che anche se è avvenuto due settimane fa, lunedì scorso non siamo riusciti a parlarne e quindi abbiamo scelto comunque di parlarne questa sera. Intanto ciao, buonasera, sei in linea, ci senti?
Ciao a tutte e tutti, sì, vi sento.
Ok. Senti, allora, abbiamo visto sui giornali le immagini del Pride. Non so se ci vuoi raccontare un pochino come è iniziata la vicenda, perché la polizia ha deciso di intervenire in questo modo verso una manifestazione assolutamente pacifica e che non stava creando nessun tipo di problema, di disagio.
Questo succede dal 2013, praticamente. Dopo lo spettacolare Pride del 2013, l'anno in cui si è svolta la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, ossia la resistenza di Gezi, la polizia si è sempre comportata in questa maniera. Nel 2013 c'è stata una partecipazione massiccia, centinaia e migliaia di persone. E nel mese di giugno, quindi, era appena partita la rivolta dentro il parco Gezi e fuori. Ricordiamo che la rivolta ha avuto l'inizio il 31 maggio del 2013, quindi c'era un fermento, c'era tanto movimento a Taksim, nel cuore storico della città, attorno al parco Gezi e al Pride, ma successivamente anche al Trans Pride che si svolge a fine giugno. C'è stata una partecipazione massiccia. Nel 2014 la polizia ha iniziato a intervenire, ovviamente non a iniziativa sua autonoma. La prefettura di Istanbul, da quel momento in poi, sistematicamente non ha più permesso alle persone a camminare e fare la manifestazione. Ricordiamoci che sono più di 10 anni che in Turchia l'articolo che riguarda il diritto a manifestare e svolgere manifestazione pubblicamente è stato modificato alla luce dell'integrazione per l'Unione Europea, quindi senza permesso, senza preavviso, le persone hanno il diritto a radunarsi e di fare manifestazione, dimostrazione pubblica. Tuttavia la prefettura si riserva di impedire, vietare qualsiasi manifestazione pubblica se ritiene che ci sono dei rischi, dei pericoli. In effetti sistematicamente ogni anno la prefettura di Istanbul, ma non soltanto, anche quelle di Ankara, Izmir, Mersin, Antalya, dichiarano questi motivi prestampati, praticamente rischio dell'infiltrazione dei gruppi opposti, quindi i manifestanti sono a rischio, e dall'altra parte fanno una lista in cui criticano i manifestanti, quindi minacciano l'ordine pubblico e rappresentano degli elementi contro il morale generale. E minaccia contro la forma, la struttura della famiglia turca, eccetera eccetera, quindi guardano tutto quanto dal punto di vista del morale, diciamo, no? Questa parola così fragile e così discutibile, e quindi non permettono alle persone di sfilare, fare il Pride, e le persone insistono comunque legittimamente, si rivendicano il diritto di fare la manifestazione, esercitare questo diritto per ottenere più visibilità, ovviamente per dire al resto della società che le persone LGBT esistono, e la polizia, con l'ordine della prefettura, interviene: munizioni di plastica, lacrimogeni, manganelli, scudi, spintoni, qualche volta ferite, qualche volta detenzione cautelare, provvisoria, eccetera. Questo anno è successa la stessa cosa. Le persone lungo la strada Mis, che sarebbe sempre in zona Taksim, molto famoso con i suoi storici bar LGBT, con i suoi bordelli riservati alle lavoratrici del sesso transessuali, si sono radunate, e la polizia, appena hanno finito i manifestanti di leggere un brevissimo comunicato stampa, ha fatto il suo intervento sempre con lo stesso stile.
Ciao, ciao, volevo chiederti rispetto al Pride, qual è il anche il discorso politico a tutto tondo che il Pride fa rispetto anche al regime di Erdogan.
Vabbè, il disegno politico economico che governa il paese da più di 15 anni, senz'altro un disegno molto fondamentalista, sessista, maschilista, omofobico, transfobico. E in tutti questi anni abbiamo visto, dai libri scolastici alle dichiarazioni pubbliche di alcuni uomini del mondo accademico, cambiare tutto, anche diverse dichiarazioni dei personaggi importanti del governo sono state dichiarazioni sessiste, e quindi per non parlare della quotidianità in ogni singola città, le politiche amministrative dei sindaci oppure dei consigli comunali, quindi si tratta di una cultura governativa che è assolutamente sessista, e patriarcale, aggressiva, e in tutto questo ovviamente sono non per fare un elenco banale, ma sono i bambini, animali, le donne e le persone LGBT che arrivano e sono i primi a essere colpiti e colpite. E solo per dare un esempio molto banale, sotto lo stato d'emergenza circa 3 anni fa, circa 93, se non mi sbaglio, sindaci in tutto il paese, eletti con i voti delle persone, a questi sindaci è stato tolto il potere amministrativo e una buona parte è stata anche arrestata. Al posto di questi sindaci sono arrivati dei commissari straordinari, spesso e volentieri ex membri del partito al governo oppure ex prefetti eccetera, nominati dal governo centrale. E numerosi commissari straordinari, appena sono arrivati al potere, hanno subito chiuso magari le case in cui venivano curate oppure trattenute le donne vittime di violenza, no? Per tutelare la loro vita, oppure centri culturali riservati solo alle donne, soprattutto nel sud-est della Turchia. In quel periodo più di 100 associazioni non governative fondate dalle donne che lavoravano con le donne sono state chiuse, tipo, no? Questi sono piccoli esempi, la lista è molto lunga, e anche perché si tratta di un disegno politico e economico che governa il paese da più di 15 anni. E per arrivare a una conclusione molto netta, chiara, riassuntiva, assolutamente siamo di fronte a una cultura, a un comportamento sessista, omofobo e transfobico. E la violenza che si vive a Istanbul durante il Pride è una delle conseguenze di questa cultura.
Ma a proposito di questo, se sai dirci, insomma, se ci sono anche delle dichiarazioni di solidarietà dalle persone LGBTQ che partecipano al Pride verso gli altri soggetti che comunque in Turchia portano avanti delle lotte o comunque sono critiche rispetto al regime di Erdogan. Mi viene in mente, ad esempio, appunto, se il questa è una domanda che ti faccio, se appunto c'è anche una forma di solidarietà ad esempio rispetto alla questione curda.
C'è senz'altro in tutti questi
entrambe
anni,
le parti, ovviamente, se è, insomma, sì. Se è, peraltro, se è bionivoca, ecco.
Senz'altro in questi anni, se un po' tutto è andato male, possiamo anche sottolineare che dall'altra parte si è rafforzata quella esistente, è cresciuta, nata e cresciuta anche una notevole opposizione extraparlamentare e parlamentare. E forse questo disegno politico e economico che governa il paese da più di 15 anni, con la sua arroganza, con la sua aggressività, in diverse occasioni ha fatto sì che i cosiddetti ultimi, cosiddetti repressi, oppressi, potessero trovare dei punti in comune. In primis ricordiamoci la rivolta di Gezi stiamo parlando di un evento eccezionale, senza precedenti, dove i musulmani anticapitalisti pregavano in piazza e accerchiati dagli anarchici che facevano forza dell'ordine, oppure le tifoserie delle squadre calcistiche che cercavano di difendere le riunioni e sorvegliare le riunioni dei collettivi anarchici, per non parlare di quante associazioni non governative curde sono scese in piazza insieme a quel grosso mondo LGBT che era sempre in piazza nel 2013, e tutti questi sono scontrati insieme con la polizia, e sono feriti, sono stati arrestati, comunque hanno resistito, lottato insieme per più di tre mesi in 34 città del paese, stiamo parlando di 8-9 milioni di persone. E questo senz'altro, sia a livello locale sia a livello nazionale, è un'esperienza che si replica in Turchia. E il Partito Democratico dei Popoli, nato nel 2015, ha maturato una forte posizione antisessista, antiomofoba, e anche numerose associazioni non governative LGBT, insieme anche ad altri partiti all'opposizione, sono riusciti a inserirsi dentro i consigli comunali, tipo a Beşiktaş a Istanbul, Şişli sempre a Istanbul, a Kadıköy a Istanbul. E solo da 5 anni esistono degli sportelli di consulenza per le persone LGBT. In Turchia non esiste tuttora da nessun'altra parte, e prima non esistevano da nessun'altra parte. Questo è stato possibile perché alcuni partiti dell'opposizione, in qualche maniera, con la spinta del movimento dal basso, ma anche con una cultura che hanno maturato dentro di sé, e hanno capito che bisogna unire le lotte. E quindi gli esempi sono tanti e numerosi, però sì, sarebbe una risposta tipo sì alla tua domanda. Cioè, ci sono occasionalmente, in modo anche continuo, delle collaborazioni, dei momenti di solidarietà tra le persone emarginate da questa cultura che governa il paese, anche nello stesso Pride, non soltanto il mondo LGBT, ma anche diverse associazioni femministe oppure collettivi politici, partiti politici hanno sempre partecipato, hanno sempre espresso la loro solidarietà. E in questo caso del Pride del 2019 vorrei citare un episodio interessante. Per la prima volta in Turchia alcuni comuni grossi oppure piccoli, tipo la città di Smirne, che ha circa 5 milioni di abitanti, si sono espresse attraverso il loro account Twitter e Facebook a favore della settimana Pride. Sono in totale, per quelle che sono riuscito a contare io, sono in totale 29 municipi, piccoli oppure grandi, che si sono espressi a favore della settimana Pride e sono espressi anche contro l'omofobia e la transfobia. Queste sono municipalità governate dal primo partito dell'opposizione CHP oppure da altri partiti dell'opposizione come IPARTI oppure HDP. Questa è una novità assoluta: nonostante la repressione, l'arroganza del potere centrale, c'è anche questo sviluppo, questo cambiamento, questa crescita nella vita sociale, nella società civile.
Senti, le elezioni del sindaco di Istanbul c'erano già state quando si è svolto il Pride?
Sì, si sono svolte il 24, non vorrei dire una sciocchezza, domenica comunque di giugno, sì.
Questo però, diciamo, non ha influito in maniera, cioè non ha influito in nessun modo sullo svolgimento della manifestazione?
Il dato che si tratta di un caso che riguarda l'ordine pubblico, in realtà il sindaco può fare ben poco, è la prefettura insieme alle forze dell'ordine, entrambi sono legati al Ministero dell'Interno, sono quelli che agiscono, un po' come succede nel 99% dei casi anche in Italia.
Sì.
E il sindaco può esprimere il suo desiderio, il suo parere, il suo sostegno oppure la sua contrarietà, ma come un po' la posizione personale sua oppure del comune di Istanbul. Però se c'è qualcuno che può fermare le manganellate è il capo della polizia in piazza oppure la prefettura oppure addirittura il ministro dell'interno. A Istanbul particolarmente non è stato mandato un messaggio netto e chiaro da parte del sindaco neoeletto, però altri sindaci eletti in altre città, sempre dell'opposizione, si sono espressi a favore della settimana Pride, appunto, ripeto, dire tipo quelle di Izmir o anche quelle di Antalya. Anche ad Antalya è stata vietato il corteo, oppure come quelle di Mersin, un'altra città che è stata riconquistata dall'opposizione dopo anni.
Guarda, cambio un attimo argomento, perché appunto stavamo leggendo che proprio in queste ore ci sono stati delle manifestazioni di studenti ad Ankara, nel campus dell'università di Ottu, se pronuncio malissimo. E insomma, se ci potevi aggiornare anche su questo e un po' dirci com'è la situazione.
Sì, Ottu sarebbe un politecnico di Ankara e si trova in mezzo a un'area verde, esiste proprio il bosco di Ottu, quindi non è una semplice area verde, ma un'enorme zona verde. Si tratta di un'università con un profilo politico di opposizione, è una realtà storica importante per la Turchia, ma anche per la città di Ankara, e non è in centro Ankara, è leggermente fuori. E lì già nel 2013-14 hanno fatto una devastazione ambientale lì per far passare un pezzo di un'autostrada, quindi ci sono stati numerosi scontri, diversi tentativi di resistenza, però il sindaco dell'epoca, con la sua arroganza, ha devastato un pezzo del bosco, ha fatto passare l'autostrada. E la stessa cosa si è ripetuta anche oggi, con la scusa di costruire un nuovo studentato. E che tra l'altro oggi ho leggendo le analisi dei parlamentari dell'opposizione, ho scoperto che l'avvio dei lavori, cioè i lavori per la costruzione di questo nuovo studentato dovrebbe essere già fermati grazie a una decisione di un tribunale locale, quindi questi lavori sono in realtà senza autorizzazione, sarebbe un cantiere senza autorizzazione, senza permesso. Tuttavia l'ente che gestisce gli studentati, bisogna ricordare che questa storia qua delle borse di studio oppure delle studentate eccetera non appartengono a un ente locale oppure regionale come succede in Italia. In Turchia è tutto molto centrale, quindi il Ministero dell'Istruzione che decide in quale città, dentro quale campus, che tipo di studentato costruire o meno. E la stessa cosa anche per la borsa studio, molto 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 centrale la gestione del sistema scolastico ma anche universitario. Quindi il Ministero dell'Istruzione aveva deciso di costruire uno studentato lì. E prima delle elezioni del 31 marzo il sindaco precedente aveva autorizzato la costruzione, ha fatto il bando, ha vinto un'azienda, tuttavia la società civile ha fatto ricorso perché si tratterebbe di una devastazione ambientale, e il ricorso è stato vinto, quindi non poteva essere avviato questa operazione di oggi. Tuttavia, come succede sempre in Turchia, la polizia si è schierata insieme al rettore dell'università, ovviamente, e vicerettore anche, e hanno iniziato a sradicare gli alberi, quindi la polizia ha circondato praticamente una zona di questo, una parte di questo bosco, perché l'azienda vincitrice dell'appalto potesse lavorare tranquillamente. Quindi è abbastanza triste questo qua, che dalla costruzione di un nuovo studentato si prova una forte paura da parte nei confronti degli studenti, hanno paura che gli studenti creino dei problemi. E il rettore si è schierato a favore di questi lavori, sembra un po' strano, sciocco. Tuttavia qua bisogna citare un altro punto, che in Turchia i rettori vengono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Questa è una legge ereditata dal colpo di Stato del 1980 e non hanno voluto cambiare questo pezzo. Si possono svolgere delle elezioni autonome dentro ogni ateneo, però i risultati sarebbero una sorta di consiglio, una sorta di parere per il Presidente della Repubblica. L'ultima parola è del Presidente della Repubblica. Ovviamente questo Presidente della Repubblica nomina in continuazione i rettori che gli sono più simpatici, anche perché lo spirito della legge dei golpisti è anche questo. E quindi è un rettore molto contestato, molto protestato, non è per niente apprezzato da parte degli studenti, ha già fatto altri pasticci, e questo è un altro suo lavoro, quindi quello di mettersi dalla parte, dall'altra parte della barriera insieme ai poliziotti. E lo studente oggi, mentre protestavano, la polizia ha fatto l'intervento, di nuovo lacrimogeni, manganelli, scudi eccetera, e il rettore era lì a guardare, e tutto quanto è stato filmato da una parlamentare dell'opposizione che non ha mollato, e le è stata anche impedita di entrare tra l'altro nel campus, che è una cosa fuori legge. E non ha mollato, è andata dopo ore a parlare anche con il rettore, e l'ultima dichiarazione è che i lavori sono stati sospesi per il momento. E c'è un arrestato, un detenzione provvisoria, e ci sono due feriti per il momento. Questo è il riassunto, un po' lungo, lo so, però è il riassunto.
No, figurati, anzi. Senti, noi purtroppo il tempo stringe, ti ringraziamo per okay. la tua puntualità e per il tuo contributo, sei stato precisissimo. Ci sentiremo magari nei prossimi giorni o in futuro.
Con piacere, buon lavoro, buona serata.
Ciao, anche a te, buonanotte.
Ciao, ciao.
E allora, eravamo in collegamento con un compagno che ci raccontava un po' di notizie dalla Turchia. Siamo partiti dal Pride fino alle notizie di queste ultime ore, degli scontri che ci sono stati al Politecnico di Ankara. E vi lasciamo con un po' di musica e poi alla serata di Radio Onda Rossa. Volevi dire qualche cosa?
No, e poi dopo la musica delle sorprese.
Ah, delle sorprese. Ok, allora un po' di musica e poi delle sorprese.